credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Martedì 18 giugno, una buona giornata a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Lo facciamo come sempre con Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista, che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno Monia, buongiorno.
Percorrendo l'anno liturgico siamo tornati nel tempo ordinario, questo tempo del quale lei più volte ci ha sottolineato l'importanza, e abbiamo anche alcune feste davanti a noi.
Tempo ordinario, un mio maestro diceva che se gli altri sono tempi forti, questo è un tempo fortissimo, per dire che è proprio quello in cui impariamo ad andare proprio dietro a Gesù e farci i suoi discepoli. E il momento liturgico poi di questo mese di giugno ci ricorda che fra qualche giorno celebreremo la natività di San Giovanni Battista, il precursore del Signore, che aveva 6 mesi più di Gesù, quindi 6 mesi prima di Natale. Poi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, che per noi ha anche un grande risvolto ecumenico.
Sor Cristina, pochi giorni dall'inizio dell'estate, ormai le scuole sono chiuse, molti ragazzi si preparano a partire per le vacanze. Lei oggi vuole soffermarsi sul rischio che si corre del trascurare la partecipazione alla messa domenicale proprio in questo tempo.
Infatti, arrivando l'estate succede un fatto che i ragazzi, non avendo più il catechismo e quindi l'obbligo di essere presenti alla messa la domenica, le famiglie, i bambini, i ragazzi disertano l'appuntamento della domenica.
E dunque anche in questo spazio ci vuole parlare dell'importanza, della centralità dell'Eucaristia, un argomento al quale più volte ha fatto riferimento in questo anno della fede.
Infatti diciamo che l'Eucaristia della domenica proprio manifesta la fede, possiamo dire che fa l'identità del cristiano l'Eucaristia domenicale. E quindi questo appuntamento non è innanzitutto un obbligo, ma è un incontro sponsale tra la comunità di Gesù, che siamo tutti noi, queste piccole comunità anche nei paesi, insomma in ogni parte del mondo, che sono magari anche povere, però insomma sono la sposa del Signore, che Lui vuole incontrare proprio in questo giorno come vivo, come risorto. Perché la Chiesa è la sposa del Signore, perché Gesù incarnandosi, il Figlio di Dio incarnandosi, ne ha fatto carne della sua carne e osso delle sue ossa, quindi proprio la sua sposa, potremmo dire, l'espressione nuziale della prima coppia umana. E l'incontro nuziale, diciamo, si è consumato sulla croce, quando Gesù ha dato per la Chiesa tutta la sua vita, e ne ha fatto il suo corpo mistero, che è la comunità dei credenti, unita nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, e Lui è misteriosamente presente in mezzo a loro fino alla fine del mondo.
Basterebbe ricordare questo, Sor Cristina, che andare a messa non è una prescrizione, ma è un incontro per sentirne il desiderio.
Sì, è un evento che accade. E accade che questa sposa, cioè noi, cerchiamo il Signore, nostro sposo, e lo incontriamo nei divini misteri, nei sacramenti, in particolare nell'Eucaristia. Quella che chiamiamo messa domenicale, quindi, non è una prescrizione disciplinare, è piuttosto un incontro libero, un incontro di amore. Dio si china sulla Chiesa, parla al suo cuore, la colma di doni, la rende feconda, madre di moltitudini, sposa sempre più bella, figlia, e poi la rende missionaria. Quindi la messa della domenica per il cristiano è delizia, è un appuntamento di amore, insomma, e anche rafforza la sua fede, rassicura la sua speranza, insomma, ne fa davvero anche un punto di riferimento per gli altri che ancora non sono nella Chiesa, che di per sé, come ha detto recentemente Papa Francesco, tutti i popoli sono chiamati a far parte della Chiesa e a formare questo popolo di Dio che è la Chiesa di Gesù.
E molto importante, Suor Cristina, è anche la cura con la quale il celebrante prepara la Santa Messa, una cura che non sfugge al fedele.
Ne hanno grande responsabilità e certamente durante la settimana a questo pensano, il vescovo, il presbitero, il diacono si preparano per questo incontro, nulla lasciano di non previsto, non preparato, preparano bene la sala delle nozze, potremmo dire l'ambiente, insomma lo spazio, il canto, la proclamazione della parola, l'omelia che è una grande carità della Chiesa, la preghiera e tutte le cose, come succede appunto quando sono inaugurate le Olimpiadi oppure l'insediamento di un presidente, c'è una vera e propria liturgia dove nulla è lasciato al caso, tutto è ben previsto e disposto perché poi chi partecipa non abbia preoccupazione, sia condotto dal rito e faccia davvero l'esperienza dell'incontro con il Signore. E possiamo dire che questo incontro può diventare un avvenimento così bello, così coinvolgente, da pensare che 7 giorni sono lunghi poi per tornare un'altra volta a rivivere quella realtà, insomma, dovremmo creare il desiderio, ecco, nei ragazzi, nelle famiglie, nei giovani, di tornare fra 8 giorni, la prossima domenica, di nuovo lì per fare questa esperienza del Signore. Ma per questo i responsabili bisogna che siano tutti, non soltanto i sacerdoti, i vescovi, i diaconi, ma anche quelli che li aiutano, gli animatori, animati e pieni dell'unzione dello Spirito, che colino un olio di letizia, insomma, che rallegra e che raggiunga anche i fedeli.
Tra l'altro, Suor Cristina, anche nei luoghi di villeggiatura, sia al mare che in montagna, non è difficile trovare una chiesa e dunque partecipare alla messa domenicale.
Anzi, è anche all'aperto, l'importante è creare un ambiente che aiuti la partecipazione e certamente piuttosto che nelle chiese deserte è meglio che i celebranti vadano là dove sta la gente, anche accanto alle spiagge, in montagna, nei luoghi di villeggiatura e andare incontro là dove la gente vive, insomma.
Altre volte abbiamo parlato anche della bellezza della natura come luogo per celebrare l'Eucaristia.
Sì, la cattedrale per esempio in una foresta, in montagna, in un bosco, è fatta delle piante, delle montagne, delle pietre e magari i fiori sono quelli di campo, quelli della montagna, niente di più bello, la natura partecipa alla nostra liturgia, noi gli diamo voce, la facciamo cantare, la facciamo lodare il Creatore e quindi siamo noi che capiamo che possiamo dare alle cose inanimate questa vita, insomma.
Suor Cristina, per oggi ci fermiamo qui, ricordo agli amici che ci seguono che l'appuntamento con lei torna tra 15 giorni. Grazie,
sì,
buona giornata.
Presto.
E a soli 2 giorni dalla celebrazione della giornata dell'Evangelium Vitae in occasione dell'anno della fede, ascoltiamo la toccante testimonianza del medico Mario Melazzini, un vero inno alla vita. Mario Melazzini per respirare si aiuta con un ventilatore, per mangiare ha un sondino nello stomaco, viaggia in carrozzina. Questo però non gli impedisce di dichiarare la sua voglia di vivere, nonostante la paralisi progressiva causatagli dalla SLA. Padre Vito Magno l'ha intervistato.
Dottor Mario Melazzini, com'è la vita quando è costretta a fare i conti con una malattia degenerativa come la SLA?
Ma la vita è un dono, anche con una malattia talmente forte che può essere un valore aggiunto sul quale ti permette di vivere in maniera positiva qualsiasi attimo della propria quotidianità.
Ma la SLA ha forse insegnato qualcosa a lei che è medico?
Più che insegnare, mi ha messo nelle condizioni di approcciarmi alle persone che soffrono con uno sguardo di ascolto, uno sguardo di speranza.
Uno sguardo non sempre presente nei malati di SLA, si considera un'eccezione?
No, ce ne sono tantissimi di persone che vivono la vita anche con la sofferenza, come posso essere io, forse ho più cocciutaggine far emergere questo pensiero.
Eppure c'è chi ha preferito morire, il caso Welby non è il solo.
È un atteggiamento culturale, ciò che ho fatto anch'io, perché la paura, l'angoscia esistenziale di affrontare questo percorso mi ha portato all'inizio a dire voglio morire.
Chi l'ha poi aiutato a cambiare idea?
Egoisticamente da solo, ma soprattutto anche grazie all'amore e all'affetto di chi volontariamente volevo allontanare, mi sono stati vicini, ma anche la fortuna di essere credente e di avere una fede che mi ha fatto comprendere quanto sia fondamentale l'essenza dell'esistere. Poi la lettura del libro di Giobbe ha contribuito a farmi capire quanto sia importante quell'atteggiamento di umiltà, ma anche di rabbia all'inizio, ma poi soprattutto di fiducia nell'affidarsi.
E quindi ha accettato la malattia?
Accettato è una parola grossa, cioè ho avuto la consapevolezza del mio limite.
E cambiamo argomento, si apre dopodomani 20 giugno il primo convegno nazionale di Mariologia Carmelitana, in programma a Iaddico, in provincia di Brindisi, presso il santuario Santa Maria Madre della Chiesa. Due giorni dedicati al tema presenza e ruolo di Maria negli ordini carmelitani. Ne abbiamo parlato con il padre Luigi Borriello, carmelitano, docente presso la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum a Roma e tra i relatori del convegno.
La devozione mariana è molto diffusa oggi e si ricorre molto spesso alla Madonna, ma si ricorre soprattutto per avere delle grazie o perché, ecco, per questi fatti eclatanti che succedono o spettacolari che succedono. E bisogna educare la gente, quindi il convegno ha anche un valore educativo, pedagogico. Pensate che la Madonna è la Madre di Dio, cioè c'è un discorso teologico prima ancora che un discorso devozionale. Allora bisogna, come dire, educare la devozione nel senso giusto, senza cadere nel sentimentalismo. Ecco.
Un accenno ai relatori e ai temi che verranno trattati.
Per esempio c'è il preside del Marianum, della Pontificia Facoltà Teologica del Marianum, che è Salvatore Perrella, che incomincia proprio con un tema di attualità, le icone teologiche di Maria oggi. Quindi si parte dal presente e poi si ritorna un attimino indietro, cioè quando l'ordine è stato fondato, quindi si riva al Medioevo, i vari titoli che ha i Carmelitani alla Madonna, Domina Loci per esempio, madre, sorella, poi si va all'epoca moderna, il tutto viene sintetizzato dalla professoressa Cettina Militello, che è una delle più grandi studiosi di Mariologia che abbiamo in Italia e forse anche al mondo.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Nella dodicesima domenica del tempo ordinario ascolteremo un brano tratto dal capitolo 9 del Vangelo secondo Luca.
Il testo è evidentemente diviso in due parti. C'è la domanda di Gesù ai discepoli, l'interrogazione, l'indagine, prima su quello che la gente sa di lui, poi su quello che loro hanno capito di lui, e poi questo ordine severo di non riferire quello che loro sanno. Perché? Perché dopo aver verificato e chiesto di sapere, di dire, di esprimere chi lui è, il comando di non dirlo e l'annunzio di una sofferenza immane, di una tribolazione spaventosa che però apre porta, traghetta fino alla risurrezione. E finalmente dice a tutti: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Come si interpreta questa articolazione del testo, questo movimento di questa storia? Allora, è molto importante sapere chi è il Signore. È molto importante che la Chiesa ha una base fondamentale, espressa dalle parole di Pietro, nella sua relazione con Cristo, che conosce il Cristo di Dio, è un termine ben preciso, è il Messia di Dio, è l'inviato. Dietro c'è il credere nelle promesse di Dio e crederle compiute. Ma a quel punto il problema è: non abbiamo da dire ciò che sappiamo, abbiamo da fare un'altra cosa. Cioè, questo testo ci parla di questa strana evoluzione. Una volta che abbiamo capito chi è il Signore, una volta che abbiamo scoperto il suo segreto, non è quello il momento di andare a dirlo apertamente, è il momento di seguirlo. Noi, infatti, che siamo in un mondo oggi di mille informazioni, di chiacchiere, di gossip, come si dice adesso, di realtà, di curiosità, di invasività nella vita altrui, dobbiamo sapere tante cose, dobbiamo dirci tante cose, c'è gente che ascolta, legge mille informazioni e cose di questo genere, abbiamo un rischio, il rischio che hanno i discepoli in questo momento: restare all'informazione, restare alla definizione, non fare un salto. In fondo anche il maligno sa chi è Dio e sa perfettamente chi è Cristo. Se noi andiamo a vedere nei racconti di esorcismo che ci sono nei Vangeli, i demoni, quando reagiscono alla presenza di Gesù, sempre fanno la professione di fede, dicono che lui è appunto il Cristo di Dio, è l'inviato di Dio, è colui che è venuto. E perché Gesù dice loro di tacere? In fondo un po' come dice ai discepoli in questo momento di tacere. Ah, perché se c'è una cosa che proprio il maligno non fa è obbedire. Il problema infatti non è sapere chi è il Cristo e basta, ma una volta saputo obbedirgli. Una volta saputo seguirlo. Venire dietro a lui. Vivere non seguendo più semplicemente una teoria, semplicemente una buona intuizione, ma seguendo una persona. Questo seguire il Signore Gesù, che parte da una cosa che dobbiamo capire, per forza dobbiamo capire chi è Lui, dobbiamo capire che è valida l'ipotesi di seguirlo, ma a quel punto dobbiamo metterci in movimento. Ed è interessante che il punto di partenza è il rinnegare se stessi. Chi vuol venire dietro di me, dice il testo, rinneghi se stesso. Prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Cioè non è un atto che avviene una volta, è lo stato d'essere, il ritmo d'essere della vita di chi va verso la risurrezione, di chi trova la vita vera, di chi perde ciò che va perduto e salva ciò che va salvato, che è il principio del discernimento. Noi normalmente abbiamo il problema di salvaguardare qualche cosa, di scegliere qualche cosa, di optare, di eleggere qualche cosa che valga la pena di essere eletto, salvato, protetto. Ecco, noi abbiamo il rischio di salvare qualcosa che ci porta via con sé e non ci salva per niente. E invece dobbiamo perdere qualche cosa che fondamentalmente fa cortocircuito con la prima, appunto, espressione, rinnegare se stessi, perdere la propria vita. Perché dobbiamo perdere la nostra vita? Perché, appunto, il problema è sapere chi è Cristo, ma restare con la nostra vita, non perderla. Sapere chi è Cristo, che è il gravissimo rischio di noi cristiani, ma non rinnegare noi stessi. Sapere chi è Lui, il compimento delle promesse del Padre, il Salvatore dell'uomo, e restare ancorati fondamentalmente al nostro ego. E quindi restare nella geografia della nostra capacità, non andare un millimetro oltre noi stessi. Uno dei grossi rischi che noi abbiamo è di non arrivare alla pienezza della vita perché restiamo in una sequela di Cristo che è coincidente con la nostra estensione, con la nostra comprensione, con i nostri sentimenti, con le nostre aspettative. È molto di più ciò che Cristo può fare con noi. Sicuramente questo è un testo sulla sequela di Cristo, sul seguirlo. Sicuramente questa sequela curiosamente inizia dopo che abbiamo capito lui chi è, mentre credevamo di essere arrivati. E infatti noi nella vita molte volte diciamo ho capito, ecco, ho capito una cosa. Abbiamo tanti intellettualismi oggi come oggi, tante persone, tante teorie anche che dicono che quando l'uomo capisce un problema lo risolve. No, non è vero, l'ha solamente capito. La risoluzione vera dell'uomo non è la diagnosi, ma la cura. Una volta che abbiamo capito chi è il Signore, il problema è che si tratta di farlo diventare il Signore della nostra vita. E c'è una sola maniera: toglierci dal centro del nostro orizzonte, toglierci dal centro del nostro agire, rinnegare noi stessi. È interessante questo rinnegare. Il termine indica che qualcosa che un giorno si è affermato ora viene negato, è rinnegare, cioè il senso di qualcosa che prima lo si credeva, poi non lo si crede più. Abbiamo rinnegato, è un'adesione sconfessata. Infatti si dice così, un rinnegato chi è? Ecco, noi dobbiamo tutti diventare dei rinnegati, ma di noi stessi, perché abbiamo affermato la fede in noi stessi, perché prima ancora di arrivare a dire a Cristo tu sei il Cristo di Dio, quante cose abbiamo tentato di dire di noi stessi, anche molto negative. Attenzione, perché quando si rinnega se stessi, mica si rinnega solamente la superbia, si rinnega tutto. Si rinnegano anche tutti i pensieri neri che abbiamo su di noi, che poi in realtà sono una parte della superbia. Si rinnega anche tutta la nostra visione cattiva di noi stessi. Si rinnega proprio la visione di noi stessi. Molto spesso è quasi più difficile lasciare un pensiero di autodisprezzo che lasciare un pensiero di superbia. Quello di superbia è autoevidente, che è sbagliato. Ma crediamo magari che sia anche un atto religioso continuare a torturarci. Qui non si tratta di pensare neanche male di noi stessi, è proprio non pensare a noi stessi. In effetti, chi segue qualcun altro lo deve guardare, lo deve avere nel centro della propria attenzione. In effetti è molto importante vivere sbilanciati, decentrati, sbaricentrati verso un altro. Finalmente orientati alla sua bellezza, alla sua resurrezione, alla sua capacità di portarci qualcosa di nuovo. Perdere la nostra vita è veramente una cattiva notizia? Ma a mio avviso non lo è per niente. La mia vita non è tutto sto granché, ovvero sia, è bella sì, ma è niente a confronto di ciò che Cristo mi può dare. La nostra paura non deve essere di perdere la nostra vita, ma di tenercela, questa vita così com'è, mortale e limitata e tanto ingannata, di non arrivare alla vita salvata, di non arrivare alla vita ristrutturata dalla redenzione, di non arrivare alla vita nuova. Noi dobbiamo vedere questo testo come una buonissima informazione, buonissima notizia, e il fatto di poter uscire dall'angusto spazio del nostro ego e arrivare al tu di Cristo.
Siamo in chiusura, vi ricordo come sempre che Don Fabio, oltre a farci compagnia ogni martedì e ogni ultimo venerdì del mese nei consueti orari di Orizzonti Cristiani, ci fa compagnia anche ogni mercoledì alle 7. Appuntamento dunque a domani mattina. È tutto da Monia Parente e buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.